Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo. Ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Siamo all'inizio del tempo ordinario. Durerà alcune domeniche fino alla fine di febbraio. Poi inizierà il tempo quaresimale. Mentre i tempi forti, Avvento, Natale, Quaresima, tempo di Pasqua, hanno un tema dominante, le domeniche del tempo ordinario sono una visitazione, sfaccettatura dopo sfaccettatura, del mistero di Gesù. Oggi noi incominciamo con questa testimonianza di Giovanni il Battista, il quale chiama Gesù agnello di Dio. La domanda è: che senso ha chiamare una persona con questo nome? A noi occidentali una cosa del genere dice niente, ma proviamo per un momento a entrare dentro nella logica dell'Oriente. Facciamo la fatica per un momento di essere ebrei. L'ebreo sa che ogni anno c'è una festa in cui si uccide un agnello e il cui sangue sporcherà gli stipiti delle porte di casa. È il ricordo dell'uscita dall'Egitto. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, Dio è passato per le strade e ha lasciato vivi i primogeniti di quelle case dove c'era questo segno esterno, questo sangue che sporcava le porte, mentre si è portato via i primogeniti di quelle case dove quel sangue non c'era. Dunque, la prima allusione che il nostro amico Giovanni fa è proprio a questo agnello della Pasqua, l'agnello che salvaguarda la vita, quello che rende le persone capaci di vivere e non di morire. Nel post-esilio, quindi facciamo un salto di 600 anni come origine della festa, nel post-esilio viene instaurato una festa nel calendario ebraico che si chiama Yom Kippur. Lo Yom Kippur è Yom, giorno, Kippur, della purificazione, dal verbo kapar, ed è il giorno in cui i sacerdoti caricano un povero caprone dei peccati del popolo, lo portano nel deserto e lo abbandonano. Così il caprone muore con tutti i peccati di Israele. Nel frattempo il sommo sacerdote sacrifica un agnello e con in mano il sangue di questo agnello entra nella parte più intima del Tempio di Gerusalemme, lì dove c'è l'Arca dell'Alleanza, e deposita questo sangue sopra il coperchio dell'Arca dell'Alleanza, sopra il caporet, che era il coperchio d'oro. E questo gesto è il gesto con cui si invoca la misericordia. Quei peccati che erano andati nel deserto, sopra la testa del caprone di Azazel, vengono perdonati da questo gesto del sangue dell'agnello posto sopra l'Arca dell'Alleanza. È interessante poter fare un accostamento con la lettera di Paolo ai Romani al capitolo 3, dove Paolo, copiando un antico inno liturgico probabilmente della comunità di Antiochia, dice che il sangue di Gesù è stato deposto sopra l'ilasterion, che è Gesù stesso. Quindi Gesù è contemporaneamente l'agnello che ha fornito quel sangue ed è contemporaneamente il coperchio dell'alleanza dove il sangue viene deposto per ottenere la misericordia di Dio. Questa potrebbe essere la seconda allusione che Giovanni Battista fa. C'è poi una terza allusione. All'epoca di Gesù, la teologia rabbinica diceva che esistono tanti mali nel mondo e li raffiguravano come degli animali mostruosi. Però la bontà di Dio rappresentata da un agnello avrebbe vinto tutti questi mostri del male, perché il male non ha l'ultima parola sull'uomo. Ed infine c'è un quarto elemento. Se noi conoscessimo un pizzichino di aramaico, sapremmo una cosa curiosa. Agnello, in aramaico si dice talia. Servo, in aramaico si dice talia. Lo stesso nome serve per dire agnello e per dire servo. Ora, noi sappiamo, e la prima lettura ce l'ha detto, che il servo di Yahweh è colui che Dio vuole, ha voluto, che si caricasse della responsabilità dei nostri peccati. È lui che davanti a Dio paga per noi. Dunque Giovanni cosa sta dicendo? Tu sei l'agnello pasquale, tu sei l'agnello della purificazione, dello Yom Kippur, tu sei l'agnello che vince il male e tu sei il servo di Yahweh. Questo è in qualche modo l'indicazione che l'Evangelista Giovanni dà all'inizio del Vangelo per capire la figura di Gesù. Lui vince il male, sì, i miracoli lo dimostrano. Lui perdona i peccati, sì. Lui è anche colui che vincerà la morte, perché il male supremo è quello per noi. E tutti abbiamo un po' di paura di questa realtà. Dunque, all'inizio di questo anno, di questo tempo ordinario, ci viene detto che lungo le varie tappe noi scopriremo un Gesù che è donatore di vita, un Gesù che perdona i peccati, un Gesù che ci libera da tutti i sensi di colpa perché noi possiamo vivere una vita serena. Noi scopriremo di domenica in domenica questa figura di Gesù. Perciò il miracolo che sentiremo raccontare non è importante in sé, è importante in quanto manifesta un aspetto di colui che noi consideriamo il nostro Maestro. Questo è un avvio dunque estremamente importante per noi, Capire Gesù con questa ottica di Giovanni ci fa comprendere che Gesù non è un rivoluzionario, anche se di fatto per tanti aspetti lo è. Non è un sognatore di Galilea, anche se per certi aspetti lui fa sognare la nuova umanità. Non è il primo socialista, anche se per tanti aspetti lui si è occupato dei poveri, dei diseredati, degli ultimi. Gesù non rientra in quegli schemi mentali. Gesù rientra in questi schemi. Lui è l'agnello di Dio. E noi dobbiamo essere estremamente capaci di separare quelli che sono i criteri umani adoperati lungo la storia da chi non è credente per capire la persona di Gesù, da quelli che sono invece gli schemi credenti per capire ciò che Lui è, quello che Lui fa e quello che Lui dice. Guardate che il centro del cristianesimo è la sua persona e niente altro.